E benvenuti all'Astronauticast numero 8, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi, alias Capitan Archer.
Ciao, io sono Marco Zambianchi, alias Marco Zambi.
Anche in questo numero vi porteremo news e approfondimenti sul mondo astronautico e astronomico.
Non solo le notizie, ma anche delle riletture in chiave ironica di fatti e tendenze del panorama aerospaziale italiano e internazionale. Michael, passiamo pure al sommario di questo numero.
Aspetta un attimo. Io ho detto Astronauticast numero 8, però...
Sì, giusto.
Però, 8, se conti che qualche volta non siamo usciti, è un anniversario abbastanza importante.
In effetti il nostro podcast compie un anno, quindi iniziamo la season 2, oppure non lo so, avremmo dovuto festeggiare con qualcosa di speciale, Michael.
Beh, insomma, non festeggiamo noi, lasciamo che ci festeggino un po' i nostri ascoltatori che sono fedelissimi e tutti i riconoscimenti che abbiamo avuto. Ad esempio, Carlo Becchi del podcast Tecnica Arcana ci ha citato, ci ha fatto conoscere al suo pubblico e lo ringraziamo tantissimo per questo. Poi, ad esempio, ne abbiamo già parlato, comunque è finalmente uscito Scientificast, il podcast in cui abbiamo avuto un nostro piccolo spazietto per parlare della stazione spaziale. Quindi mi sembra che qualcuno ci festeggi già dall'esterno.
Sì, sono soddisfatto. Anzi, a proposito, abbiamo avuto tanti ingressi in questo periodo, un pochino forse ancora come festeggiamento del nostro compleanno. Mi riferisco all'ottimo lavoro di Stefano Tanci, che tutti conoscono come Cruaxil Ferenghi, che ci ha regalato uno speciale storico su Vladimir Komarov. E anche una citazione assolutamente doverosa va a Maxi, Massimo Martini, che si è impegnato a darci 14 puntate di Audio Mission, insomma, per cui grazie di cuore a questi nostri collaboratori.
È il modo migliore per chi per seguire le missioni Shuttle, quando non si ha la possibilità di stare al computer e leggere tutte le news, è sufficiente mettersi l'Audio Mission nell'iPod o nel lettore MP3, insomma, e è fantastico, veramente uno strumento fantastico.
A proposito di questo, sono in corso esperimenti per un podcast in versione un pochino più avanzata. Vedremo un po' cosa riesco a organizzare per l'arrivo di STS 123, ma non voglio anticipare troppo. Abbonatevi al feed RSS che trovate sul blog di Astronauticast e tenete gli occhi aperti.
Bene, allora, questo podcast seguirà la nostra canonica struttura. Partiremo con una rubrica news, con le news di questi praticamente due mesi in cui non ci siamo visti,
già
ascoltati, e poi avremo il tema del giorno, che sono due interviste molto molto interessanti, una con Paolo Laquale, autore del numero speciale per l'astronomia dedicato ai 50 anni dell'astronautica.
Magari
i 50 anni di astronautica, questo lascia.
Dovremmo farci anche una voce un pochino più da anziani.
Sì, insomma.
E benvenuti a questa 2500 milioni di puntate. Vabbè,
è arrivata la missione umana su Europa.
Non ci hanno voluto nemmeno su questa.
E seguirà l'intervista con Paolo Livi, autore di due volumi con Springer Praxis dedicati all'esplorazione robotica della Luna e del Sistema Solare. Segnaliamo che per motivi tecnici questa intervista ha qualche difettuccio di registrazione, ma è ascoltabile, promesso.
Sì, ha fatto un lavoro di tagli che non ti dico, nel senso che c'erano alcuni pezzi in cui le nostre due voci si sovrapponevano ed era il tutto era inascoltabile, per cui Paolo, se sei all'ascolto, porta pazienza se alcune delle tue frasi sembrano manipolate. Sono state chirurgicamente ricavate, soprattutto nella parte finale, alcune frasi, altrimenti il tutto sarebbe stato assolutamente incomprensibile, e questa è stata solamente una delle difficoltà tecniche che hanno contraddistinto questo episodio.
Insomma, ma non lamentiamoci sempre, abbiamo una squadra fortissima come Alberto Zampieron, che si unirà a noi in questa, anche in questo numero, con Sky News, il cielo del mese, e poi il consueto appuntamento con il calendario, con i prossimi eventi astronomici e astronautici. Partiamo, certo, con le news?
Sì.
La prima news viene da Atlantis, l'orbiter della NASA, che a ritorno da STS-122 inizia l'OPF, Orbiter Processing Facility, il lungo periodo di preparazione alla prossima missione, che sarà un po' diversa dalle solite, in quanto è l'ultima missione di servicing per il telescopio spaziale Hubble. Le modifiche porteranno Atlantis ad avere un livello di sicurezza mai visto. Questo dovuto al fatto che, non raggiungendo la stazione spaziale, non ci sarà quello che viene chiamato un safe haven, cioè la possibilità di sopravvivere per l'equipaggio per lunghi periodi di tempo in attesa della preparazione di una missione di soccorso. Queste modifiche, tra le altre cose, coinvolgeranno la rimozione del sistema di docking, che non è necessario appunto per l'assenza della stazione spaziale, la predisposizione della stiva per il nuovo utilizzo, con l'installazione di tutte le attrezzature di supporto per la missione per Hubble, e anche la telecamera automatica IMAX che riprenderà tutte le fasi della missione. Quindi si preannuncia un succoso nuovo filmato IMAX per coloro che avranno la fortuna di andare in Italia, perché mi pare ci sia un solo cinema IMAX e non troppo tecnologico, ma vabbè.
Lasciando da parte la missione di servicing per Hubble che l'Atlantis condurrà in agosto, secondo gli ultimi aggiornamenti, possiamo parlare invece di una missione che si avvicina al suo termine, un termine naturale. Raccontiamo la storia della sonda Ulysses, che ormai non ha più abbastanza energia generata dai suoi RTG per tenere in caldo gli strumenti, ma soprattutto l'idrazina a bordo. Questo perché quando la temperatura scende al di sotto dei 2 gradi centigradi, l'idrazina destinata a alimentare i piccoli razzi di controllo congela, e rendendo impossibile così il pilotaggio, l'orientamento da terra della sonda. D'altra parte, Ulysses è in volo ormai da 18 anni, ha già fatto 3 passaggi in orbita polare intorno al Sole e purtroppo l'età si sta facendo sentire, e anche se il controllo a terra sta adottando delle politiche di massimo risparmio energetico, ci sono già alcuni punti del veicolo spaziale che stanno arrivando vicini ai fatidici 2 gradi centigradi, per cui è probabile che o si rinuncia all'uso degli strumenti scientifici o a quello della radio o a quello del riscaldamento. Insomma, il cuore di questa piccola e coraggiosa navetta esploratrice automatica sta cessando di battere, e tanto di cappello, insomma, per i 18 anni di volo e di studio della nostra stella. Ma a questo punto, Michael, ti lascio la parola per quanto riguarda il commento dell'aggiudicazione della fase 1 dei COTS, che ha riservato diverse sorprese, non è vero?
Sì, infatti è stato annunciato il vincitore della fase 1 dei COTS, ovvero gli accordi che prevedono un supporto commerciale di trasporto per la stazione spaziale. E il vincitore è risultato Orbital Science Corporation, OSC, che con un lanciatore con un primo stadio a ossigeno liquido cherosene derivato dallo Zenith e un secondo stadio derivato dal Castor, quindi a combustibile solido, si è aggiudicato il primo finanziamento della NASA di 170 milioni, se non sbaglio. Il mezzo vero e proprio che servirà alla stazione spaziale, chiamato Cygnus, sarà in 2 versioni. La prima, una versione pressurizzata, derivata dagli MPLM, e quindi si è sviluppata come gli MPLM da Alenia in Italia. Mentre la seconda, non pressurizzata, derivata dagli Express Logistic Carrier, sarà sviluppata dalla NASA al Goddard Flight Center, sarà l'unico strumento in grado di portare grossi ricambi sulla stazione spaziale dopo la cessazione delle operazioni dello shuttle. Per ora OSC ha anche proposto una versione manned di Cygnus, che però non rientra in questo accordo e quindi non è incoraggiata la sua realizzazione. I lanci di Orbital Science Corporation, nel caso in cui risultasse poi la società vincitrice del programma COTS, verranno da Wallops Flight Facility in Virginia, e il primo demo test è previsto per fine 2010, quindi molto molto interessante.
Sì, staremo a vedere come andrà a finire. E un'altra missione da tenere sicuramente sott'occhio è il secondo invio di una sonda da parte della Cina, potenza spaziale emergente, che nel 2009 invierà, come dicevo, un secondo satellite di osservazione e studio verso la nostra Luna. L'annuncio è stato dato pochi momenti dopo che la sonda attualmente presente intorno al satellite della Terra, la Chang'e 1, aveva perso il contatto radio con la Terra. Ci sono state 4 ore di blackout non ancora ben comprese, ma in ogni caso la piccola sonda cinese sta continuando ancora oggi il suo compito di mappatura in 3 dimensioni del nostro satellite. Per cui vedremo un po', è un paese che sta investendo molto nello spazio, e anche un annuncio interessante è quello della loro volontà di inviare nel 2012 un rover destinato a andarsene a spasso sulla superficie selenica. Ma vediamo un pochino anche la Shenzhou,
Infatti si stanno muovendo anche sul segmento dei voli umani. Sono stati testati l'airlock e la tuta per la missione Shenzhou 7, che prevede un'attività di EVA, di attività extraveicolare. I test sono fondamentali in quanto la Cina non ha esperienza in questo ambito e quindi è una prima per loro. Anche se qualcuno ha chiesto quanto ci vuole in realtà a testare una tuta che è la copia precisa delle Orlan russe. Ma noi non pensiamo...
Carmelo.
Non pensiamo male, facciamo gli auguri ai cinesi per questa avventura senza dilungarci in questioni politiche.
Ritornando in casa NASA, invece, registriamo lo spostamento ad altro ruolo, spostamento volontario, di Wayne Hale, il program manager dello Space Transportation System. Il nuovo incaricato di questo compito è John Shannon, che comunque era il vice di Wayne Hale. Ecco, di questo personaggio particolarissimo, ha un aspetto rubicondo davvero singolare, mi è rimasto impresso in maniera davvero forte l'onestà intellettuale, l'estrema chiarezza delle sue esposizioni, soprattutto in ambito delle conferenze stampa, ma alcune lettere toccanti inviate dallo stesso Hale ai suoi sottoposti in occasione dell'incidente dello Shuttle Columbia, ma anche successivamente, non ultima proprio quella nella quale annunciava il suo cambiamento di ruolo. Per dire ancora due parole su Shannon, nel 92 è diventato, pensate, il più giovane direttore di volo nella storia della NASA e ha svolto ben 58 missioni dello Space Shuttle in quel ruolo. E a questo punto mette a frutto la sua esperienza, sperando che questa sia sufficiente per sostituire degnamente un personaggio importante come Wayne Hale. Ecco.
Sicuramente non sostituirà le cravatte di Wayne Hale, le cravatte che sfoggia in conferenza stampa.
No, le foto di queste particolarissime cravatte, di cui anche il nostro Massimo Martini è un cultore, le trovate sul forum insieme alla lettera di commiato dal suo team. Davvero, come ho già detto, toccante, vale la pena andare a dargli una lettura. Lasciando quindi le dimissioni di Wayne Hale alle spalle e guardando al futuro, commentiamo un attimino cosa sta succedendo in casa di STS-123, la prossima missione destinata a partire per la stazione spaziale.
Già, infatti la prima missione di Shannon come direttore del programma Shuttle sarà STS-123, sarà compiuta dall'orbiter Endeavour e il lancio è previsto per l'11 marzo del 2008. Gli obiettivi della missione sono l'assemblaggio del primo segmento del modulo giapponese, Kibo, o Kibou, dipende quanto si vuole seguire la pronuncia giapponese, l'installazione del nuovo braccio robotico, o forse meglio dire mano robotica canadese, ovvero Dexter, e la sostituzione dell'ingegnere di volo Ayers con Reisman, quindi avvicendamento anche dell'equipaggio. Attualmente, al momento della registrazione, la notizia più recente è la conclusione del Terminal Countdown Demo Test, ovvero la procedura con cui si ripassa e si simulano le procedure di lancio e di evacuazione della torre di lancio. Quindi aspetteremo di seguire questa missione e sicuramente tutti voi potrete seguirla anche sul forum con i nostri aggiornamenti giornalieri, poi sicuramente con le missioni di Maxis, se ce le fornirà.
Ha promesso di sì,
quindi lo attendiamo con ansia e poi avremo il nostro mega thread di Mission Log, che è un po' il diario della missione. Tutto quello che succede è scritto lì sopra, quindi è quasi un documento ufficiale.
Ritorniamo ancora per un attimo a Wayne Hale. Pensa un po', Michael, l'ha ripreso Alberto nelle news questo episodio, che prima di andarsene ha voluto mettere in esposizione un insieme di rottami anche riconoscibili dello Shuttle Columbia per sensibilizzare i dipendenti a rispettare le norme di sicurezza, che poi consistono in questo tipo di attività in ogni azione che compiono, perché in un ambito complesso e pericoloso come quello di una missione spaziale e della preparazione dei veicoli destinati a quella missione, qualsiasi piccolo errore può ingenerare dei problemi seri. Per cui davvero Wayne Hale stesso dice che l'unica differenza fra un incidente e una missione sicura e completata con successo è la competenza e l'attenzione di ogni singola persona. Se vogliamo veramente onorare il sacrificio dell'equipaggio, dobbiamo insegnare questa lezione a ogni nuova persona che viene a lavorare qui, per vivere ogni giorno con estremo impegno la sicurezza in ogni dettaglio. Il mio pensiero va anche a quei poveri lavoratori che recentemente sono caduti sul posto di lavoro, anche in Italia. Probabilmente se tutti avessero un capo che tiene così tanto a insegnare la cultura della sicurezza, insomma, magari si verificherebbe qualche incidente in meno. Bravo Wayne Hale, veramente bravo.
Alleggerendo un po' e pensando un po' al futuro, è stato un incontro a Washington il 26 di febbraio tra Mike Griffin, l'amministratore della NASA, e il nostro amministratore dell'Agenzia Spaziale Italiana, Bignami. Questo incontro ci ha pensato tanto al futuro, almeno nelle dichiarazioni, sono state molto indirizzate al domani e in vista dell'abbandono dello Space Shuttle, del programma Space Shuttle, che come sapete abbiamo detto migliaia di volte è previsto per il 2010, e la necessità di progettare il post stazione spaziale, la cui vita operativa è prevista, anche se sono molto probabili delle estensioni, nel 2015. Da questo incontro sono uscite altre visioni comuni, come la necessità di raggiungere la Luna con una base permanente, per poi sviluppare tecnologie che ci permettono di raggiungere il pianeta Marte. Ricordiamo in questo frangente anche la comunicazione, il messaggio di Nicolas Sarkozy in visita allo spazioporto nella Guyana francese, che ha recentemente detto la sua sulla questione Marte e ha invitato gli altri paesi europei a scommettere fortemente su questa impresa. Quindi c'è molto Marte in Europa in questo periodo. Le altre dichiarazioni degne di nota di questo incontro tra Bignami e Griffin sono state devolute all'impegno della tecnologia nucleare per la propulsione di missioni umane future e alla costruzione di un cantiere orbitante, così è stato chiamato, per la costruzione di future navi interplanetari. Fantascienza, eh?
Bah, guarda, a giudicare dalla stentatezza dei bilanci assegnati all'ente spaziale americano direi proprio di sì. Comunque fanno bene a dirlo ed è bellissimo anche per noi poter sognare, quindi perché no? A proposito di sogni, una delle macchine più da sogno che ho visto negli ultimi tempi è uno strano prototipo che è stato presentato negli scorsi giorni alla Johnson's Space Flight Center. Ha 6 ruote indipendenti su sospensioni attive, per il momento non ha vetri, porte e carrozzerie, e in tutte e 6 le ruote, pensate, sono sterzanti, e in questo modo il rover potrà essere manovrato su tutti i lati indifferentemente, facilitando delle manovre di precisione e anche il transito su passaggi particolarmente impervi. Quindi sarà anche possibile infine che questo oggetto si adagi sul terreno per permettere agli astronauti di salire e scendere molto facilmente anche in presenza di grossi carichi. Oh Michael, in chiusura direi che non possiamo non citare una delle bombe di quest'ultimissimo periodo. La situazione è ancora fluida, per cui non possiamo commentare moltissimo. Abbiamo avuto notizia della partecipazione di un team tutto italiano alla Google Lunar X Prize, un premio che assegna una borsa di 30 milioni di dollari, quindi un bel gruzzolo. Va bene che se il cambio continua così, questi si pigliano negli occhi, eh. Con il dollaro a 1,50 euro sarà meglio che facciano 30 milioni di euro e non di dollari.
Ciao, purtroppo Google è americana e dovremmo cucchiarci dollari. Vabbè, magari potrebbero alzare il premio, specie se vince un team italiano o
perché
europeo.
No?
E secondo me abbiamo buone possibilità, insomma. Abbiamo il team leader di questa missione è la professoressa Amalia Ercoli Finzi, che è del Politecnico di Milano. E io non posso che dire bene del Politecnico di Milano.
Assolutamente. Allora, a questo punto direi che possiamo lasciare ampio spazio alle due interviste. Cominciamo con quella che hai condotto tu a Paolo Laquale e a seguire quella che ho realizzato io con Paolo Olivi. Un buon ascolto a tutti.
E siamo qui con Paolo Laquale, l'autore dello speciale per la rivista L'Astronautica. E così, ciao Paolo innanzitutto.
Ciao a tutti gli utenti del forum. Un saluto caro a tutti quanti gli appassionati di astronautica, davvero con il cuore. E eccomi qui pronto a esaudire le vostre richieste, le vostre domande senza alcun problema.
Beh, innanzitutto facciamo una piccola introduzione. Tu, oltre a questo speciale, sei attivo su mille campi, dall'astrofotografia a un mucchio di cose, quindi parlaci un po' di te, della tua esperienza sia professionale che personale, quello che ci vuoi dire di te.
Sì, certo. Innanzitutto volevo semplicemente scusarmi con tutti gli utenti del forum per la mia scarsa presenza. Purtroppo lavorando in un ambiente in cui ci sono limiti di utilizzo della rete, quindi mi trovo in difficoltà nel dover poi ottemperare un po' a fare tutte le cose anche di quelle mie personali. Ho già sforato un paio di volte, quindi non vorrei incappare in altre situazioni poco piacevoli. Sì, sono praticamente la mia passione per l'astronautica è nata quando avevo 10 anni, praticamente quando ho visto in TV il primo lancio dello shuttle. Da allora è stato tutto un susseguirsi di informazioni, di andare alla ricerca di informazioni, di notizie che potessero colmare la mia curiosità. Questa curiosità che poi è proseguita leggendo riviste anche di astronomia e quindi anche la nascita della passione per l'astronomia, soprattutto per la fotografia astronomica, che ormai faccio da quasi 18 anni. Successivamente è nata anche la voglia di poter fare un lavoro che rientrasse in questo campo e quindi dopo essermi laureato in ingegneria elettronica e aver fatto una tesi presso il centro di geodesia spaziale di Matera, presso la Telespazio, ho seguito due master, uno in astronautica e scienze da satellite che ho svolto al CISAS di Padova, al Centro di Studi e Attività Spaziali dell'Università di Padova, e l'altro in tecnologie per il telerilevamento spaziale che ho svolto all'Università di Bari. Io sono della provincia di Bari, quindi ero vicino a casa praticamente. E questo mi ha portato attualmente ad avere un contratto di collaborazione con la Galileo Avionica per alcune simulazioni numeriche da effettuare presso il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, infatti mi trovo a Pratica di Mare in questo preciso istante, e quindi ecco, relativo a uno strumento che dovrebbe essere imbarcato su uno dei prossimi mezzi, esatto, e quindi si spera, ecco, diciamo, è una missione secondaria, è uno strumento secondario, si spera che venga accettato dall'Agenzia Spaziale Europea e dovrà investigare sui fulmini dallo spazio, completare poi le osservazioni con quelle che sono le reti a terra, i pluviometri, le antenne, radar che captano le frequenze VHF, la componente elettromagnetica del fulmine. Mentre dallo spazio si potrà rilevare la componente elettromagnetica che viene assorbita invece dall'atmosfera terrestre, quindi non visibile a noi poveri umani. Speriamo che le cose vadano bene, il lavoro procede, stiamo creando i primi risultati, adesso vedremo un po' come si svolgerà il seguito. Ecco, questo in breve è quello che si combina.
Complimenti e teniamo incrociate le dita per l'esperimento. Ma venendo a quello che così ti ha portato agli onori della cronaca sul nostro forum, cioè il volume di Astronautica che hai scritto, come mai un volume e non articoli su varie riviste astronomiche? Come mai questa scelta di fare un volume così riassuntivo?
Allora, in realtà io ho già scritto degli articoli di astronautica sempre per la rivista L'Astronomia. La collaborazione è nata molto casualmente un paio d'anni fa a seguito di una piccola imprecisione che io ho letto in un articolo e quindi scrissi alla redazione per cercare di avvisare dell'errore. E questo fu l'inizio della collaborazione, per loro che mi proposero di collaborare proprio perché mancava una persona che si occupasse di astronautica. Quindi nell'arco di un poco più di un anno avrò scritto quattro articoli. Successivamente l'anno scorso, a gennaio, proprio in questi tempi, la redazione mi contattò perché aveva intenzione di preparare qualcosa per il 50° del lancio dello Sputnik. In realtà le cose non erano ben definite, si arrivò fin quasi a maggio finché si definirono un po' le cose. In mezzo il lavoro doveva essere questo, ossia selezionare un centinaio di immagini di quelle tra le più importanti accadute in questi 50 anni e descriverle ampiamente. Questa cosa non, inizialmente ho cominciato a farla in questa maniera, ma mi sono accorto che era per me più semplice andare anno per anno a scrivere quelle che erano le missioni più importanti, soprattutto quelle con equipaggio umano. E dopo la stesura dei primi 10 anni che inviai alla redazione verso la fine di giugno dell'anno scorso, la cosa fu molto ben gradita e quindi mi dettero il benestare per proseguire in questa direzione. E quindi il lavoro poi via via che gli anni passavano, 50 sono tanti, è diventato un lavoraccio enorme, ecco, che mi ha portato fino alla fine di settembre dello scorso anno, tra correzioni varie, e sono anche un po' dispiaciuto che in alcune didascalie siano rimasti degli errori. Purtroppo lo studio grafico aveva da poco iniziato, c'erano delle persone diciamo alle prime armi che con tutta la loro buona volontà però non sono riuscite a districarsi un po' in quelli che erano nomi, date e acronimi vari, quindi in qualche occasione sicuramente è rimasto qualche errore. Da novembre poi tengo una rubrica mensile che si chiama Rampa di Lancio, e quindi dove ci sono tutte le ultime notizie relative allo spazio e alle missioni spaziali, in giusto 2 o 3 pagine a seconda del volume di informazioni e della disponibilità delle pagine della rivista. Questo è stato, ecco, l'inizio che ha portato poi a questo lavoro. Mi auguro che sia piaciuto.
Ma sicuramente, a giudicare dai commenti tanti che sono arrivati sul forum, è stato molto molto apprezzato. Beh, hai risposto anche alla mia altra domanda, che era un po' più diretta a quelle che sono state le tue sensazioni personali durante la scrittura, ma mi pare che tu mi abbia già ampiamente risposto. In questa risposta.
Sensazioni, ecco, all'inizio le cose mi sono sembrate relativamente semplici, anche perché avevo già del materiale a disposizione, i miei libri che negli anni avevo acquistato. Chiaramente quando si arriva soprattutto alle missioni, alle ultime missioni degli ultimi anni, gli ultimi 10-15 anni, è chiaro che non avevo a disposizione tutto il materiale, ecco che mi sono dovuto rivolgere alla rete e anche al forum astronautico. Giustamente ho dovuto menzionare alla fine della bibliografia, perché ho seguito le vostre discussioni, le vostre critiche anche su progetti recenti o passati, e quindi era necessario per ovvi motivi dover prendere notizie da altre persone. Ecco perché poi chiaramente ho dovuto inserire nella bibliografia non solo la bibliografia relativa ai testi utilizzati, ma anche a quelli che sono i siti internet visitati. Anche le immagini non erano tutte a mia disposizione.
Ma diciamo che è stata una piccola consacrazione del forum che ci ha proprio riempiti di orgoglio. Siamo stati molto contenti di questo.
No, ti
ringraziamo.
Ve lo dovevo. Io inizialmente, ecco, non mi ero iscritto un po' perché facendo parte anche di un altro forum di astrofili, eccetera, anche il tempo era da dedicare alle discussioni, era anche minimo. Lo visitavo perché mi interessavano molto tutte le discussioni che venivano fatte sul forum, e quindi poi quando mi sono reso conto che era pieno zeppo di informazioni, ho detto beh, è l'unico posto, tra l'altro anche in italiano, quindi è ancora più facile da investigare, da leggere, quindi da capire anche.
Ci puoi dire qualcosa poi sull'accoglienza del pubblico, senza contare i forum di appassionati come noi, che magari non siamo rappresentativi, così collaborando con le riviste?
In genere, ecco, dalla redazione ho ricevuto dei complimenti, pare che da ambienti esterni, adesso io non so quali siano questi ambienti, non so a chi sono state inviate delle copie omaggio, quindi ho semplicemente ricevuto che da più parti, ricevuto queste comunicazioni, che da più parti la redazione, quindi anche l'autore, aveva compiuto un ottimo lavoro. altre persone che hanno accolto bene questa mia cosa, questo mio lavoretto. Io non lo chiamo lavoro perché non lo so, io sono sempre un po', come dire, pretendo da me sempre il massimo, e quando riesco a fare qualcosa mi sembra di aver fatto poco. Comunque amici astrofili che hanno molta stima di me, parenti, hanno tutti apprezzato. L'altro apprezzamento molto valido, e questo è proprio da una persona esterna, è stata quella del professor Guerriero, ex direttore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, che è stato anche mio docente in uno dei due master, e a cui ho regalato una copia, e che ha apprezzato molto questo lavoro. Ecco, questa, diciamo, come personalità esterna a quella che può essere l'amico o il parente, è stata veramente molto gradita, questa sì. Per il resto, ripeto, dalla redazione ho ricevuto tante gratificazioni, però non so quali sono questi ambienti, non so quali siano le persone che mi abbiano mandato i complimenti. Questo è quello che posso dire ad ora, quindi non so se poi in futuro, dato che ci sono stati anche piccoli problemi con la distribuzione delle copie, so per certo che successivamente verranno inviate ad altri ambienti, quindi mi aspetto altre comunicazioni dalla redazione, sperando che siano comunicazioni positive.
Va bene. Allora io direi che abbiamo finito. Ti ringrazio tantissimo per la collaborazione.
E... niente, è stato un piacere, soprattutto parlare con amici appassionati come me, e spero di rivedervi al più presto sul forum, di parlarci, diciamo, un po' più apertamente che in un'intervista, magari anche scoprire i lati un po' nascosti di quella che è la nostra passione.
Come vuoi, io ho visto che hai già postato sul forum, ti incoraggio a continuare, e sicuramente ci fa moltissimo piacere. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Bene, siamo con il nostro Paolo Olivi, una delle colonne portanti del forum, arduo e giustamente, direi io, sostenitore dell'esplorazione robotica del sistema solare, al punto che ci ha basato sostanzialmente tutta la sua attività pubblicistica fino ad oggi. Ciao Paolo, e grazie di aver accettato il nostro invito. Contaci qualcosa sulla tua esperienza personale, un po' sul tuo lavoro.
Dunque, di preparazione dal punto di vista così degli studi, sono ingegnere aerospaziale con abbastanza poca carriera in campo spaziale. Ho lavorato estesamente per la tesi, ovviamente su sistemi di esplorazione del sistema solare mediante robot, e alcune cose durante la carriera professionale. Diciamo che sostanzialmente quello che faccio nella vita reale è l'analista strutturale per il campo aeronautico, soprattutto in passato anche per il campo ferroviario, campo aeronautico civile, quindi applicazioni fondamentalmente grossi componenti in materiali compositi, quindi fibre di carbonio, eccetera, per il campo civile, quindi aerei da trasporto anche abbastanza noti, di cui per motivi di contratto non posso fare i nomi. E, diciamo, questo è quello che riguarda la parte professionale. L'attività poi quella da tra virgolette scrittore riguarda ovviamente quasi esclusivamente il campo spaziale, in particolare le missioni scientifiche, soprattutto per l'esplorazione del sistema solare e della Luna. E questo fondamentalmente è quello che riguarda il lato professionale, il mio lato professionale, il lato pubblicistico, diciamo così, è quello che dicevi te prima, cioè una serie di volumi sull'esplorazione prima della Luna e poi del Sistema Solare, con l'enfasi, specialmente per quello che riguarda a questo punto la Luna, sulla parte robotica piuttosto che sulla parte umana
Però è interessante, anche noi abbiamo intervistato prima di te e sicuramente nel montaggio ti ha preceduto Paolo Laquale, che ha curato la redazione di un volume sui 50 anni dell'astronautica, diciamo, con equipaggio umano, e anche con lui ci siamo un pochino addentrati nel discorso di come una persona decida di cimentarsi nella scrittura in questo particolare campo, insomma, che immagino non abbia un mercato particolarmente vasto.
No, direi proprio di no. Direi proprio di no. Giusto per dare qualche numero, il mio primo libro, Lunar Exploration, edizione inglese, quindi tendenzialmente con un pubblico piuttosto vasto, la prima tiratura, e a quanto ne so al momento l'unica, era di meno di 1500 copie, quindi...
E questo tarlo di metterti a scrivere, come ti è venuto? È stata una casualità? È stato un obiettivo che inseguivi?
Diciamo che un po' fin da scuola mi è sempre piaciuto scrivere, quindi un po' di tutto, ecco. Poi col tempo mi sono accorto, specialmente diciamo a cavallo del periodo della tesi, quando cercavo di raccogliere del materiale anche per mettere un'introduzione così storica alla tesi, che esisteva poco di raccolto tutto insieme, specialmente al livello di dettaglio tecnico che mi interessava, quindi diciamo con tanti numeri da poter utilizzare. E un po' per questo motivo, un po' così per passione personale, ai tempi avevo iniziato a raccogliere un po' di materiale, parte del quale è finito nella tesi, che ha costituito diciamo il nucleo di partenza sia del libro sull'esplorazione lunare, che poi adesso di questa serie di tre libri sull'esplorazione del sistema solare. E quindi ai tempi avevo iniziato a raccogliere materiale, fondamentalmente in pubblicazioni d'epoca oppure pubblicazioni tecniche abbastanza inaccessibili, diciamo, per l'uomo della strada, ecco. Dopodiché, finita la tesi, finita l'università, ho iniziato a concretizzare tutta questa massa di materiale che avevo accumulato, e ho iniziato sulla base di quello a scrivere qualcosa di ovviamente più leggibile di una compilazione di numeri, che in prima battuta è diventato il libro sull'esplorazione della Luna, e che ora un po' a fatica sta diventando la serie di tre libri. La vera manna non è tanto la biblioteca di Firenze, dove si trova un po' di tutto quello che è stato pubblicato, però in italiano è un po' più difficile trovare materiale pubblicato in inglese. La vera manna è la biblioteca del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano, dove di tanto in tanto mi capita tuttora di recarmi a raccogliere centinaia di fotocopie di materiale, che sono stato giusto qualche giorno fa. E diciamo quello è stata la mia fonte numero uno fino a poco tempo fa, ecco. Poi un altro delle fonti sono i vari archivi su internet, e questi in questo momento sono alcuni delle principali fonti per il libro. Poi questo più che altro per quanto riguarda la parte tecnica. Poi mi piace cercare di affrontare il tema con un taglio che possa essere fruibile anche per chi è più interessato alla parte scientifica che dalla parte tecnica. Quindi cerco di utilizzare le pubblicazioni diciamo alla base di tutto, quindi non pubblicazioni di seconda mano come può essere il resoconto pubblicato su una rivista per quanto prestigiosa, ma cerco di risalire sempre all'articolo di origine, che normalmente per quello che riguarda le missioni per esempio americane ed europee o è Science, a cui proprio per il motivo di queste pubblicazioni ho dovuto fare un abbonamento, oppure Nature, che si trova anche abbastanza facilmente in biblioteche o anche da comprare in edicola. Diciamo, da questo punto di vista c'è stato un po' e c'è tuttora il problema delle fonti invece del lato sovietico. Fino alla metà degli anni Ottanta il grosso dei risultati scientifici dei sovietici veniva pubblicato su una rivista praticamente creata apposta, che però era piuttosto difficile da trovare nelle biblioteche e di cui soprattutto non esistono, non è consultabile via internet sui vari database. In realtà la rivista veniva pubblicata anche in versione inglese, quindi diciamo avrebbero anche facilitato il lavoro, ecco. Da questo punto di vista c'è da dire che parte della bibliografia utilizzata è comunque bibliografia in russo. Ho la fortuna di conoscere chi mi può tradurre facilmente dal russo e quindi diciamo riesco a sfruttare bene anche queste fonti, che chiaramente per quanto riguarda il lato sovietico dell'esplorazione del sistema solare sono assolutamente fondamentali, specialmente negli ultimi chiaramente 20 anni, quando il grosso dei segreti che venivano custoditi gelosamente in precedenza sono stati divulgati.
Il contatto, il ritorno, il feedback dei tuoi lettori, hai avuto nessuno che si è messo in contatto con te in qualche modo nelle presentazioni che hai fatto dei tuoi volumi, che tipo di accoglienza hai ricevuto? Certo, il fatto stesso, io credo, che una casa editrice ti consenta di pubblicare dopo un primo lavoro una trilogia è di per sé un sintomo di soddisfazione, di apprezzamento rispetto al lavoro che hai fatto.
Dal punto di vista del feedback, in questo momento ne ho avuto soltanto per il libro sull'esplorazione della Luna. Diciamo, dal punto di vista delle recensioni su riviste, giornali, sono state tutte sostanzialmente positive, alcune anche abbastanza divertenti per quanto ne posso dire io. Dal punto di vista del pubblico ho avuto alcuni riscontri di persone che mi segnalavano per esempio anche solo errori di stampa o cose del genere, e in alcuni casi ho avuto la fortuna e posso dire il privilegio di essere contattato da persone per esempio che lavorano nel settore, che chiedono delucidazioni su alcuni punti oppure rimandi bibliografici più dettagliati per lavori che stanno facendo. Per esempio esiste una pubblicazione del JPL su praticamente una raccolta di dati numerici sulla Luna che ha utilizzato in parte anche il mio libro e con l'autore abbiamo avuto una lunga serie di come si dice, di corrispondenza con richieste di dettagli ulteriori, per esempio di tutti i possibili siti di atterraggio, perché in molti casi esistono versioni discrepanti del, anche solo del valore numerico del sito di atterraggio, e quindi lui mi chiedeva: ma dove hai trovato il tal numero, dove, quale secondo te è più rispondente alla verità e cose del genere. Diciamo, questo è stato un esempio. Anche in altri casi ho visto che è stato o direttamente utilizzato per pubblicazioni di livello professionale o semiprofessionale, oppure appunto il ricercatore in questione mi ha contattato direttamente per ulteriori ragguagli. Penso che anche con la nuova serie di tre libri mi posso aspettare un simile feedback. Staremo a vedere, insomma. Non sto facendo piani per il futuro. La redazione del terzo libro dovrebbe finire sostanzialmente l'anno prossimo.
Ti ringrazio di cuore della tua disponibilità a rispondere alle nostre domande. Ti
grazie.
Aspetto a braccia aperte sul forum. Una voce autorevole ci fa sempre piacere averla. Grazie di cuore e a prestissimo.
Ed eccoci, come tutti gli altri numeri, a interpellare il nostro amico Alberto Zampieron, alias Albis85, riguardo le novità del cielo del mese: pianeti, oggetti artificiali. Raccontaci un po', Alberto.
Buongiorno a tutti e benvenuti anche in questo numero al nostro tradizionale incontro sul cielo visibile. Mercurio in questo mese raggiunge la massima elongazione del Sole di tutto il 2008, ovvero la sua distanza prospettica visibile dalla Terra. Purtroppo l'angolo fra l'orizzonte ed eclittica è molto basso e sarà quindi molto difficile scorgerlo fra i bagliori dell'alba. Venere non è quasi osservabile per la sua vicinanza con il Sole, però il 5 marzo ci sarà anche un'occultazione da parte della Luna, purtroppo non visibile dall'Italia. Marte invece è l'unico oggetto insieme a Saturno proficuamente osservabile, ben alto nel cielo e visibile per quasi tutta la notte. Unica pecca, le dimensioni non troppo estese del pianeta rosso. Giove si sta allontanando piano piano dal Sole, ma è ancora troppo vicino e basso per poter ricominciare ad osservarlo, mentre al contrario Saturno è alto e ben visibile per quasi tutta la notte, escluso verso fine mese l'ultima parte prima dell'alba. Per chi invece volesse osservare la ISS, in questo periodo dovrà fare qualche levataccia, la stazione compirà infatti i passaggi mattutini prima dell'alba, fino a quasi fine marzo, quando riprenderanno i più comodi passaggi serali. Consiglio anche di rimanere sintonizzati su Forum Astronautico, perché in questi passaggi mattutini ci sarà probabilmente occasione di poter osservare lo Space Shuttle Endeavour durante la missione STS-123, prevista con partenza l'11 marzo. Ancora un evento degno di nota: al momento in cui vi parlo, il primo lancio del cargo europeo ATV è fissato per l'8 marzo e, se dovesse essere questo il giorno definitivo, per gli osservatori europei sarebbe una grande occasione per osservarlo dopo appena 25 minuti dalla partenza da Kourou, in un transito intorno alle 5 del mattino, con l'upper stage dell'Ariane 5 ancora agganciato adesso. Sarà quindi un complesso piuttosto grande come dimensioni e con un'orbita ancora bassa per la vicinanza dal lancio. Si prospettano quindi condizioni di osservazione ottime. Non mi resta che salutarvi e alla prossima.
Ed eccoci arrivati al calendario del mese, per il mese di marzo 2008. Dunque, il primo evento di marzo è un Very Distant Flyby di Giove da parte della sonda Cassini. No, vabbè, di Giove. Di Giove. No, in realtà è un appunto, una richiesta ufficiale che facciamo al JPL di smetterla di pubblicare sul suo calendario ogni flyby più remoto che fa la Cassini, perché i nostri eventi, la fonte da cui prendiamo gli eventi per il calendario del mese, è sommersa da flyby della Cassini. Ormai è diventata quella che si chiama una running joke tra di noi. Ci sono sempre i flyby di Cassini da purgare dal calendario. Però questa volta lo diciamo: il primo marzo, distant proprio, lo dicono loro stessi, è un distant flyby di Prometeo di Cassini, primo marzo, primo evento di marzo. Dal 2 all'8 marzo invece ci sarà alla Twill, quindi da noi in Italia, il Venus Express Science Workshop, ovvero un workshop in cui scienziati e tecnici discuteranno sulla scienza di Venus Express. Poi, una cosa molto molto importante per noi europei, Marco?
L'8 marzo abbiamo finalmente, dopo lunghi rinvii, attese e aspettative, il lancio del primo esemplare dell'ATV, Automated Transfer Vehicle, che partirà a bordo di un vettore Ariane 5 ESV verso la Stazione Spaziale Internazionale. Avverrà un bel balletto che durerà più giorni, varie prove di avvicinamento e di allontanamento, ma avremo modo di parlarne ampiamente nel prossimo episodio. Voglio segnalare invece una manifestazione, perché mette sempre a disposizione un amplissimo e vasto e documentato archivio di tutti gli abstract. Parlo della Lunar and Planetary Science Conference, LPSC 2008, che si tiene a League City nel Texas. Ecco, nelle note di questo episodio troverete sul blog di Astronauticast il link alla pagina dalla quale potrete scaricare non solo gli abstract di quest'anno, ma recuperare anche quelli delle 3-4, mi pare, edizioni precedenti, che siedono comodamente nel mio hard disk.
Marzo è anche un mese molto trafficato per il Kennedy Space Center. Infatti l'11 marzo, se tutto va come deve andare, ci sarà il lancio, come già detto nelle news, della missione STS-123, che porterà sulla stazione spaziale il laboratorio giapponese Kibo e il braccio, anzi la mano canadese Dextre, e subito dopo, a distanza molto molto ravvicinata, e quindi si configureranno dei simpatici balletti di data in caso di rinvio nella missione Shuttle, il 13 di marzo il lancio con un Delta 2 di un satellite GPS, che, se non sbaglio, tu Marco sei esperto di queste cose.
Sì, in realtà è un bel gruppetto che ha avuto la possibilità di avere il suo battesimo dei lanci proprio con una partenza di un GPS 2 con un Delta 2. È successo il 17 ottobre, il giorno immediatamente successivo al nostro arrivo al Kennedy Space Center per assistere al lancio di STS-120 con a bordo Nespoli. Il 17 di marzo invece abbiamo un anniversario bello tondo, infatti ricorre il 50° dal lancio del satellite Vanguard 1, in onore del quale siamo riusciti, scartabellando su internet, a trovare addirittura un file audio del suo segnale radio, per molti versi similissimo a quello dello Sputnik, e lo sentirete tra un istante.
Il 19 di marzo abbiamo uno degli eventi minori che affollano il calendario, ma che segnaliamo. Si tratta di una manovra nello spazio profondo della sonda Messenger in viaggio verso Mercurio. Semplicemente la segnaliamo perché non ci è sembrato giusto parlarne nelle news, perché non si tratta più di una notizia nuova. Per ricordare il flyby di Mercurio, appunto da parte di Messenger, avvenuto a gennaio. Le immagini sono molto interessanti, sono disponibili sul forum e su ovunque in rete. Sono in assoluto le immagini migliori a disposizione fino ad oggi. Poi cosa abbiamo?
Beh, allora, ci aspetta, guarda un po', Michael, era un po' che non ne annunciavamo. Il 25 marzo, un flyby, questa volta ravvicinato, di Cassini al satellite di Saturno, Titano. Il 30 di marzo viene introdotta l'ora legale in Europa. Quindi, signori, ricordatevi questo giorno di regolare le lancette dei vostri orologi. Chiudiamo insieme, Michael, il discorso del calendario del mese, parlando di un'iniziativa che ci segnala Paolo Amoroso. A questo punto la lascio spiegare a te, perché sta nella tua città, nella città dove vivi, a Milano, per cui vediamo un po' se è possibile organizzare una piccola reunion del forum. Io ci sarò sicuramente.
Assolutamente sì, saremo presenti il 31 marzo, è un lunedì. Alle ore 9.30 avrà inizio a Milano la rassegna di film e documentari scientifici Vedere la Scienza Festival 2008. Nella cerimonia di apertura interverranno l'astronauta Roberto Vittori, il presidente dell'ASI Giovanni Bignami, e saranno proiettati alcuni film di argomento spaziale, tra cui questo lunedì mattina In the Shadow of the Moon. Ma la manifestazione dura parecchi giorni, fino al 4 di aprile. L'inaugurazione comunque si svolgerà presso il Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul Muro 2. Però tutte le proiezioni del film saranno allo Spazio Oberdan in Viale Vittorio Veneto. Tutte le informazioni su questo e il link al sito del comune con il programma dell'evento sono disponibili nelle note del podcast.
Mi permetto una piccola nota polemica rispetto alla scelta del Teatro Dal Verme, non tanto per questa cosa, quanto perché a suo tempo nel Museo della Scienza e della Tecnica ad accogliere l'equipaggio di STS 120 in visita ufficiale in Italia c'erano poche decine di persone, il massimo consentito dalla struttura. Consiglierei a chi organizza la prossima volta di allargare al massimo la presenza di pubblico e magari chiedere proprio ai nostri amici dell'organizzazione di vedere la Scienza Festival come hanno fatto a farsi concedere gli spazi del Teatro Dal Verme. Ecco, questo era il momento di cattiveria che ogni tanto mi concedo. Bene, a questo punto Michael possiamo anche salutare insieme, siamo arrivati in coda a questa ottava puntata, a questo ottavo episodio. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e vi diamo appuntamento con la promessa di essere puntuali per Astronauticast 9.
Ciao a tutti. Beh, a parte questo, sempre parlando di podcast, del nostro podcast, abbiamo avuto un'ottima... un par di coglioni
anche volendo sul forum
sicuramente,
trovate
sicuramente non scusami se facessi una pausa dicevo sicuramente
vai
non
tu,
è...
vai tu
sicuramente
riparti da sicuro riparti da
mi sa che c'è un po' di ritardo
sicuramente
mi sa che ci abbiamo un po' di ritardo ci parliamo addosso dicevo sicuramente non wow sicuramente non quella assolutamente no.
Ti ho perso, non è arrivato il tuo sicuramente. Ripeti?
Sicuramente non adesso sembra che urlo perché non si sente. Scusa.
Vai sicuramente. Tranquillo.
Bene.
Perfetto, dai.
Perfetto un po' di coglioni. Ascolta, dalla prossima volta